Che stai facendo?
Niente.
Come niente? Ti stai facendo una canna?
E beh?
Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
Sì. E te che ne sai?
L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
Butta via la droga, non la vita.
Ma è Pedro Benitez!
Signori.
Lo scalatore delle Ande!
Sei veramente tu? Ma che ci fai qui?
Ragazzi, non drogatevi. Ho perso la corsa della vita a causa di quella robaccia. Grazie, Pedro.
Grazie. Che lezione di vita. Che forza.
Stop! Buona!
C'è chi fa indigestione di caviar, di ostriche e tartufi e poi sta mal. Chi per dimenticarmi mi è Lulù, tre whisky manda giù.
Bentornate e bentornati su Ragù, un podcast che ama la vita, un podcast che dice no alla droga, sì, alla droga, non alle droghe, perché di droga ce n'è una e fa male. Ciao Francesco.
Io... Ciao Damian.
Grazie per aver detto il mio nome, perché io me lo ero dimenticato. Allora, insomma, volevamo fare questo appello in inizio di puntata, poi magari entriamo anche un po' più nel merito di altre questioni, però io non ci sentiamo da un po' di tempo, quindi anzitutto ciao, come state? Spero che vi siamo mancati, speriamo di esservi mancati, perché comunque è da un po' che manchiamo, soprattutto è da un po' che manchiamo in questa formazione qua. Vabbè, anzitutto oggi non c'è Andrea, non lo abbiamo diciamo rinchiuso tipo in una stanza legato e noi stiamo qua a registrare, ma tipo non c'è perché è tornato a Cesena e tornerà tra l'altro presto, perché comunque in realtà ci sono delle cose che bollono in pentola come il ragù che ho alle mie spalle, quindi no, è che siamo tornati tipo nel 2021, no? Cioè siamo in una situazione, perché stiamo registrando dopo un sacco di tempo e facevamo cose in giro, stiamo registrando in cucina da me con delle luci soffuse, un bicchiere di vino, insomma siamo un po' tornati agli albori, diciamo.
Sì, grazie Damian per aver specificato che non abbiamo fatto fare questa fine ad Andrea, perché... Sì, la verità è che ci eravamo stancati di fare degli eventi live. No, non è vero, perché ne faremo uno la settimana prossima, sì, penso, sì, più sì. O meno una settimana dopo che sentirete, no, qualche giorno
prima, vabbè,
diciamo, qualche giorno dopo, sì, sì, che uscirà questa
forse
puntata,
forse lo possiamo dire in questa puntata,
sì,
così,
sì,
subito,
sì.
Il 2 dicembre saremo sempre a Bologna alla Confraternita dell'Uva, che è una libreria tra l'altro con la quale abbiamo già collaborato, ma non abbiamo mai fatto cose presso la loro sede, e presenteremo il nuovo libro di Daniele Zinni, amico di vecchia data di Ragù in arte in Instagram, uscito per i guanti di Einaudi, che si chiama Meme dal sottosuolo. Sabato 2 dicembre alle 18 a Bologna. Se questa puntata esce dopo, è la dimostrazione che noi siamo dei coglioni,
dei falliti.
Detto questo, allora abbiamo aperto con, diciamo, questo spot, questa pubblicità a progresso. Il governo non ci ha dato ancora dei soldi, e poi abbiamo giusto apposto, ma questa è una cosa che insomma probabilmente avrete già visto in giro all'internet, perché non è che ci vuole un'intuizione particolare, famoso estratto di una puntata di Boris in cui, diciamo, chiamano lo scalatore delle Ande, un ex corridore, dentro gli occhi del cuore a fare appunto uno spot, e avrete sentito anche voi ascoltando che questi due spot, uno è un meme e l'altro no, diciamo,
meno,
sono uguali, e questo fa ridere,
ma fa anche
riflettere, e noi di solito, come insomma sapete, accendiamo questo microfono per portare all'attenzione vostra cose che fanno ridere e anche riflettere.
Era per consolidare la nostra brand identity.
Esatto. Comunque va bene, secondo me, questa cosa.
Sì, e già che ci siamo, vi consiglio anche di recuperare il precedente spot istituzionale contro le droghe, fatto da Roberto Mancini.
Certo, come no.
Come il mio sodale concittadino d'onore.
Che dice comunque una cosa simile.
Ma è praticamente uguale, poi c'è che ci siete, se vi affezionate a quella figura, guardatevi gli spot per la Regione Marche e poi anche la sua presentazione come CT dell'Arabia Saudita. C'è stato fatto un montaggio molto bello, tra l'altro, con lo spot della Regione Marche.
Prossima puntata di Ragù facciamo una monografia su Roberto Mancini. No, questo, tutto questo in un periodo storico in cui in tutto il letteralmente in tutto il mondo si stanno ormai da tempo facendo dei discorsi invece su diciamo, iniziare a distinguere tra le droghe diverse, iniziare a parlare, ma già tipo da 30 anni, non dall'altro ieri, di droghe leggere e droghe pesanti. E soprattutto, diciamo, la novità è che a livello legislativo questa cosa sta venendo assorbita da chi poi le leggi le fa, e questa è una cosa di cui si parlerà anche nell'argomento centrale della puntata, che in realtà non è questo, ma mo ci arriviamo. Ecco, mentre nel mondo, diciamo, mentre il mondo va in una direzione, qua tutto sommato c'è questa impressione che io ho, credo Francesco anche, ma penso è condivisa anche con voi che ci ascoltate, cioè del fatto che c'è un'impressione di un movimento, di qualcosa che si muove, ma è tutto falso. Adesso non voglio citare il Gattopardo, però è proprio, cioè, però sì, è esattamente quella roba là, cioè c'è l'impressione di qualcosa che si muove, ma la verità è che tutto rimane uguale, perché Boris, una serie del 2007, piglia per il culo una cosa che era attuale nel 2007, che nel 2023, quasi 2024, viene riproposta uguale a se stessa. E allora noi, tipo, stiamo qua, cioè pure un po', no, a chiederci ma cosa stiamo, cioè che...
In controtempo, cioè, in controtempo.
Cioè, qual è la... perché noi parliamo? Che parliamo a fare? Tanto, perché parliamo?
Poi per dire una cosa un po' populista, sarebbe interessante capire quali sono i budget stanziati per la realizzazione di questi spot, capire chi viene pagato.
Soldi dei contribuenti.
E perché?
Tra l'altro a me non dispiacerebbe, adesso dico una cosa un po' da moderato, da democristiano, ma a me mica dispiacerebbe essere pagato dal governo, anche magari come creativo, cioè per lavorare, magari no, uno spot contro le droghe, perché francamente non penso che è contro quello che bisogna fare gli spot, però cioè c'è l'idea della pubblicità a progresso. Poi uno si potrebbe chiedere sono utili, non sono utili, sicuramente non lo sono in questa forma, però ecco, cioè non è che in generale l'idea che lo Stato debba promuovere, diciamo, o educare, per usare una parola che useremo più volte, cioè sia sbagliata in
ma
sé.
Io avrei portato al parossismo sta pagliacciata, avrei messo, che ne so, Salvini vestito da guardia, come la manda in giro tra l'altro, a fermare la gente in macchina facendo il test contro la cannabis, tipo fallo recitare un po', una cosa
sì,
un po' più movimentata.
Sì, a sto punto dici facciamolo tipo meme. No, allora, per tornare invece al discorso che stavamo facendo all'inizio, cioè l'impressione è che in questo posto le cose sostanzialmente non cambino. Ora, noi abbiamo aperto su questo tema, che forse non è neanche un tema, dello spot progresso del governo, ma in realtà, diciamo, ci serviva per avvicinarci tramite, diciamo, un escamotage all'argomento di cui davvero vorremmo parlare, che però è un argomento, diciamo, che è un po' difficile approcciarlo, quindi adesso ci scuserete, ma c'è un piccolo disclaimer da fare. Ovviamente, diciamo, noi oggi parliamo del discorso intorno al femminicidio che ormai c'è stato, stiamo registrando di venerdì, c'è stato nella notte, a quanto pare tra sabato e domenica scorsi, quindi tra l'11 e il 12 novembre, il femminicidio di Giulia Cecchettin, di cui penso, insomma, sapete tutte e tutti di che cosa stiamo parlando. E però in questa sede ci preme specificare che noi, tipo, non parleremo del fatto specifico, uno, perché non abbiamo informazioni da dare che voi non avete già, perché ci siamo informati come voi probabilmente, insomma, spero, su fonti simili, a meno che non leggiate La Verità, ma non credo, se ascoltate Ragù. E poi perché noi non parliamo di queste cose, perché Ragù è un podcast che parla dei discorsi, cioè a noi piace parlare
di come si parla delle cose, esatto, non delle cose,
che è una cosa che si avvita un po' su se stessa e che a qualcuno potrà anche sembrare una paraculata, ma è semplicemente la nostra attitudine, è semplicemente quello che non so se siamo bravi a fare, ma sicuramente che ci piace fare. E quindi, e poi anche un po' per dare conto di quello che succede, cioè la verità è che è già da molto tempo in Italia che non si sta parlando più del fatto e si sta parlando dei discorsi intorno al fatto. Quindi noi cercheremo, diciamo, di assumere non inconsapevolmente questo dato, ovvero il fatto che un sacco di gente che pensa di parlare del fatto parla delle interpretazioni e dei discorsi che ruotano intorno a questo fatto, e noi parliamo delle interpretazioni di questi discorsi, se mi permettete il triplo avvitamento.
Sì, l'assunto è che l'evento è stato da subito simbolizzato e noi sull'evento non abbiamo niente da dire, direi pure per fortuna, perché non credo che potremmo aggiungere
niente che non sia già stato detto, ovviamente.
Infatti, e soprattutto oggi parleremo della reazione al simbolo di questo evento, in particolare della reazione istituzionale, perché il governo ha tirato fuori dall'armadio una proposta che era già stata formulata quest'estate proprio in occasione di un'esplosione della discussione pubblica attorno al tema della violenza di genere maschile, e cioè in reazione agli stupri di Caivano e Palermo. E il progetto è educare alle relazioni, che dipende dal Ministero dell'Istruzione, quindi il ministero che dipende da Giuseppe Valditara. E il fatto di cronaca di due giorni fa è che il capo della commissione incaricato al progetto Educare alle relazioni nelle scuole è il signor Amadori, Alessandro Amadori. Che cosa ha fatto il signor Alessandro Amadori? Ha scritto un libricino autopubblicato nel 2020 che si intitola La guerra dei sessi. Forse...
Quindi no, se ho capito bene, siccome allora in questa puntata diciamo che i dati ce li porta Francesco, e con questo intendo accollargli una responsabilità grossa, e questo mi dispiace.
Poi per fare fact checking leggete sul post, esatto. Io non mi accollo niente.
Allora,
sono
un giornalista. Quindi riavvolgiamo un attimo il nastro. Succede quello che è successo.
O sentite a Gio Pizzi.
Succede quello che è successo, e ovviamente le reazioni, un caso che per una serie di motivi che anche qua sarebbe molto interessante analizzare, ma non credo sia questa la sede, assurge a caso mediatico per appunto una serie anche di situazioni che hanno, scusate il cinismo, ma hanno proprio fatto gioco rispetto a questa mediatizzazione incredibile del caso. La mediatizzazione ovviamente porta tante persone a parlare dello stesso caso, e poi succede che più se ne parla e più c'è lo scollamento diciamo del discorso rispetto all'evento che l'ha originato, e più gente parla e più c'è la necessità, che si genera quasi automatica, di una risposta che viene sicuramente dalla popolazione, e in questo caso noi magari non ne parleremo, ma ovviamente è anche bene sottolineare il fatto che ci sono state anche delle reazioni, cioè non so come dire, diciamo ci restituiscono, cioè, un posto che non fa così cagare, però diciamo che è anche importante quello che facciamo adesso, cioè guardare alle reazioni poi di chi effettivamente questo posto lo governa, perché poi noi, cioè a me piace tantissimo il principio dell'autoorganizzazione, dell'autogestione, e mi piace tantissimo, cioè, pensare che la gente può fare le cose senza chi governa, però in ultimissima analisi, diciamo, viviamo in una democrazia rappresentativa, abbiamo, cioè qualcuno ha eletto le persone che ci governano.
Le istituzioni esistono e fanno cose.
Esatto, esatto. E soprattutto quando si tratta di questo tipo di cose qua è fondamentale stare a guardare che fanno. Non vi stupirete, non vi diciamo una grande notizia nel momento in cui vi diciamo che queste risposte, come forse tra l'altro già avete avuto modo di verificare, non è che non sono all'altezza, non è che non sono sufficienti, cioè sono proprio una cosa, non lo so, poi adesso...
Ma ci arriviamo,
cioè,
ci arriviamo.
In questo caso, tra l'altro, cioè in questo momento, cioè, forse fanno pure ridere e riflettere, ma fanno più che altro incazzare tendenzialmente.
Esatto, infatti io la prima distinzione che vorrei fare è questa. Quando si parla di libro autopubblicato di una figura governativa, vabbè, in questo caso...
Alla mente
risuonerà quello che è successo questo agosto con il generale Roberto Vannacci.
Il generalissimo.
Che ha scritto Il mondo al contrario.
Tra l'altro si vede che stiamo proprio in vacanza, perché è una puntata di
Roberto Madonna. Il mondo al contrario, vabbè, io me lo so letto Il mondo al contrario, comunque ci tengo a flexarlo al microfono, scusate. Il mondo al contrario ha suscitato una polemica gigantesca. Vannacci è andato più volte da Mario Giordano a sbraitare, cioè era Mario Giordano che sbraitava all'onore del vero, perché il signor Vannacci è davvero composto e distinto, motivo per cui non credo che fonderà mai un partito con cui fare la rivoluzione, anche se lui è glissato quando gli è stata fatta la domanda, perché
bisogna
sicuramente
vedere che offerte gli fanno,
è stato stuzzicato, è stato
vedere.
Potrebbe essere il Giuseppe Conte del treno della controrivoluzione nera.
Sì, mi sembra una buona chiamata.
Ipotesi per cui noi ovviamente non caldeggiamo. Anche sì, no, non caldeggiamo. Vannacci, vabbè, è stato sollevato un polverone, motivo per cui Il Mondo al Contrario è diventato un best seller. Si stima che Vannacci abbia incassato circa 700.000 euro con le vendite su Amazon, perché il libro è stato autopubblicato su Amazon, che è un'altra cosa che dovrebbe far riflettere. Tutto per il clamore mediatico, per il buzz che si è sollevato in seguito ad un'inchiesta parlamentare che ha comportato la sospensione dall'incarico come militare. Adesso era un generale, sì, non so di preciso che cosa stesse facendo Vannacci.
Sì, un'alta carica comunque dell'esercito.
E quindi si è insorto immediatamente alla dittatura del pensiero unico e del politicamente corretto.
Che è esattamente il contenuto del suo libro, quindi figurati, esatto. Scopa proprio con l'asso praticamente.
Vannacci ha scritto delle cose ovviamente molto discutibili sul mondo LGBT, ma non solo. E la levata di scudi della destra è stata quella: non si può più dire niente. Un generale che ha scritto il libro da solo per esprimere il suo libero pensiero è stato sollevato dall'incarico, è stato cancellato. Oddio, no, Vannacci ha detto: guarda, a me non mi ha cancellato nessuno, sono stato sospeso, io ho fiducia nella giustizia e sono sicuro che farà il giusto corso e mi rimetteranno esattamente dove stavo, cosa che con ogni probabilità accadrà in certo. effetti. Che cosa ci insegna la vicenda Vannacci? Niente, è stato un tentativo per fare egemonia culturale della destra e ho la sensazione che ci sia riuscita, perché il libro di Vannacci ha venduto un botto certo. e so pieno di persone vicino a me che riportano la testimonianza che qualche parente lontano gli ha consigliato il libro di Vannacci.
Questo fa riflettere.
E era una cosa che noi non dovevamo assolutamente passare al vaglio della nostra attenzione, cioè il fatto che un generale dell'esercito italiano ci stupisce che ci abbia questo tipo di pensieri, purtroppo assolutamente no, abbia scritto da solo e se si è messo in cameretta la sera a scrivere il libro Il Mondo al Contrario contro il buon senso.
Cioè tu dici alla fine non occupa una posizione governativa,
ma sti
che cazzo ti aspetti da un generale
dell'esercito? Ma che ti aspettavi? È certo. Quindi noi dovremmo non cadere all'esca di fronte a questo tipo di provocazione e non incularci questo tipo di cose, non farle diventare delle notizie. Completamente diverso, secondo me,
nonostante
noi,
diciamo dei punti di contatto che adesso vedrete dal punto di vista contenutistico, però
è il caso dell'autopubblicazione di Alessandro Amadori per il libro La guerra dei sessi.
E allora qua voi ci potreste dire: scusa, avete appena detto che sta roba uno non se la deve filare, e allora che cosa state facendo adesso? State facendo la stessa operazione. Allora, uno, ragù non è sicuramente, diciamo, l'ago della bilancia della fama di questo di questa persona. E poi
la differenza è che Amadori, a differenza di Vannacci, sta ricoprendo un ruolo politico che dovrebbe essere la risposta emergenziale alla violenza di genere, che è il progetto Educare le relazioni nelle scuole. Questo progetto, vabbè, mi sbilancio, è una merda. Leggetevi l'articoletto che spiega tutto sul Post, come al solito, se volete saperne di più. Noi non vedremo delle informazioni rilevanti.
E il Post non ci dà i soldi per questa cosa,
tra l'altro. No, vabbè.
Glieli diamo, cioè io personalmente glieli do io, quindi figurati.
Ce li potrebbe pure dare, già che ci sei, ma
almeno fammi sta pari con l'abbonamento.
Vabbè, se qualcuno al Post ci ascoltasse, o comunque Gio Pizzi ci farà un video tra poco per questa cosa di educare le relazioni. Fatto sta che, vabbè, non risolverà un cazzo, spoiler.
Ma
perché
qual è il contenuto di questo?
Allora,
per fare un recap,
il contenuto di educare alle relazioni è che è previsto un incontro facoltativo sotto, tra l'altro deve essere validato dal permesso della famiglia per gli studenti, per fare un rientro extra scuola una volta al mese e fare un'ora di discussione mezza autogestita con la mediazione di un esperto o di un professore o una professoressa.
Quindi possiamo tranquillamente sbilanciarci e dire che pure se fosse nei contenuti un ottimo progetto, nella forma in cui è proposto sarebbe abbastanza scadente.
Nel suo essere facoltativo, come hai efficacemente sintetizzato prima, chi ne avrebbe bisogno non ci andrà.
Ma è che io penso sempre a mio fratello che ha 16 anni e mio fratello già fa un orario scolastico infame, perché mio fratello fa 32 ore a settimana su 5 giorni, che se vi fate i due conti sono 6 ore al giorno 4 volte più 7 ore al giorno una volta, forse sa 31. Io credo che se tu a mio fratello, con tutto il bene, gli chiedi di rientrare un'altra ora a scuola per fare questa cosa, io adesso non voglio scadere, diciamo proprio, non voglio diventare sboccato e dire quali sono gli esiti di questa cosa, però mi limito a dire che potrebbero essere addirittura controproducenti. Mi limito a dire questo.
Sì.
Ma veniamo ai contenuti.
Esatto. Il punto qual è? Che senza entrare nel merito di questo progetto, chi coordina questo progetto, il capo che dovrebbe coordinare il lavoro degli esperti, è Alessandro Amadori, docente di psicologia all'Università Cattolica di Milano, che ha scritto questo libro La guerra dei sessi. Qual è la tesi fondamentale di questo libro? Che non esiste la violenza di genere. Cioè lui è un negazionista della violenza di genere, progetto fatto per rispondere all'emergenza sulla violenza di genere, coordinato da una persona che nega la violenza di genere. Dice che la violenza, o l'aggressività, insomma, è una costante antropologica transstorica che non ha a che fare con una questione di genere. E infatti cita uno scappato di casa che tiene un blog, il signor Pirillo.
Sì, no, aspetta, mi sono segnato il nome del blog. Si chiama, se non sbaglio, dove sta? Il signor Pirillo scrive su Soverato Web.
Ah, ma sì, mi è capitato anche di consultarlo nelle
Soverato
mie ricerche.
Soverato è una ridente località della Calabria.
Sì, è vero. Ah, è... altra cosa, libro scritto a quattro mani a ben vedere con la sua una sua studentessa, Cinzia Corvaglia, che io ho cercato su Google, non sappiamo nemmeno se esiste, sembra che abbia misconosciuto la maternità dell'opera.
Sì.
Sì, e se tu cerchi su Google Cinzia in Corvaglia c'è solo Clizia in Corvaglia, che io non so sì, che cazzo sì. È, ma comunque...
Ne abbiamo parlato a ragù di Clizia in Corvaglia già una volta, però ovviamente non mi ricordo
che cazzo
forse
è.
Forse qualcuno che ascolta se lo ricorda.
Bella per voi. Fatto sta che, ecco, piccolo saggio sulla cattiveria di genere non è effettivamente un saggio sulla cattiveria di genere, è un saggio sulla cattiveria tutt'al più, che arriva poi a sostenere delle tesi, vabbè, interessanti sotto certi punti di vista, ma veramente molto discutibili. In particolare c'è un capitolo intitolato La ginarchia.
Ah, questa è una cosa incredibile.
La ginarchia. Adesso... La ginarchia è un saggio, quindi parliamo del libro dentro al libro, pubblicato da Aline Darbran, che è lo pseudonimo femminile di Alain Bernard, che è un gaudente professore maschio, un signore, che se lo cercate su Facebook c'è la foto di lui che si mangia l'aragosta, che insegna, vabbè, all'università, alla scuola pubblica, sono un cazzo. Fatto sta che quindi non è nemmeno un libro scritto da una donna, è un libro scritto da un uomo, forse con intenti parodistici. Non so se avete familiarità con l'affare Socal, chi ce l'ha capisce di che cosa si sta parlando.
Se no la cerca sul Post, ci sarà un articolo sull'affare Socal.
Ma quelli del Post non sono così svegli da fare articolo sull'affare Socal. Manco Giopizzi, temo, manco Giopizzi. Qualcuno che vi spiega che cazzo è l'affare Socal su YouTube lo trovate. Oppure c'è una voce Wikipedia molto esauriente, esaustiva.
Allora, siccome lo so che è faticoso andare su Wikipedia, risentendo questo pezzo della registrazione, ho pensato, vabbè, ma gliela vado a leggere io la voce Wikipedia dell'affare Socal, alla fine, perché fare questa cosa di mandarli? Faticoso, no? Continuate ad ascoltare il podcast. Allora, vi leggo l'inizio, poi se volete ve l'andate a vedere davvero. L'affare Socal è stato un esperimento sociologico messo in atto nel 1996 da Alain Socal, professore di fisica alla New York University, che propose, al fine di pubblicarlo, un proprio falso articolo a una testata accademica per testarne il rigore intellettuale e, in particolare, per verificare se fosse sufficiente per pubblicare un qualsiasi articolo, anche contenente tesi inventate, che sembrasse credibile e lusingasse le convinzioni dei curatori della rivista. L'articolo venne effettivamente pubblicato e, una volta che Socal ebbe raccontato la verità, nacque un dibattito sul valore accademico delle analisi condotte dalle discipline umanistiche su quelle fisiche e sull'influenza della filosofia postmoderna sulle discipline sociali in generale. Scusate, ma è tardi. Ciao.
Fatto sta, la ginarchia che cos'è? È una cricca di femministe che governano il mondo oggi e che vogliono dominare e sottomettere il genere maschile, delle amazzoni guerriere malvagie che stanno tramando sotto la società, un po' come gli anziani savi di Sion, insomma, ci sono echi di svariate sceneggiature di fantasie di complotto, perché è di questo che si sta parlando, ovviamente. Sì. Quindi, che cosa stiamo sostenendo? Riavvolgendo il nastro. Che il capo del progetto Educare le relazioni nelle scuole, che è stato nominato dal ministro dell'istruzione Valditara, è un complottista. Non ci piace usare questo termine, ne abbiamo già parlato qua su questo canale, per economia del linguaggio ci facciamo capire così.
E questa è una cosa che inizia pure un po' a essere ricorrente all'interno del contesto politico che viviamo e all'interno, cioè, delle formazioni di governo che ci stanno sopra la testa, cioè... noi siamo governati da della gente che nega il cambiamento climatico. Succedono eventi che ci parlano del fatto che questo pianeta sta collassando per causa nostra, e al governo c'è il ministro Salvini che dice che sono tutte cazzate. Cioè, dobbiamo iniziare a fare i conti col fatto. Noi un anno e mezzo fa ci chiedevamo: ma qual è l'ideologia di queste persone che ci governano? Diciamo, forse non sono fascisti, però sono neoliberalisti. Sicuramente sono un po' fascisti per alcune cose, sicuramente sono molto neoliberalisti per altre, ma una cosa che ci eravamo dimenticati di dire è che queste persone sono complottiste. E ripeto, categoria in parte squalificabile per una serie di motivi di cui si parlerà un'altra volta.
Risentite delle puntate scorse di Ragusa.
Però questa gente in vari campi, e soprattutto questi campi sono i campi, diciamo, che ci segnalano di più un'urgenza rispetto al mondo in cui stiamo vivendo, no? Le questioni legate all'ecologia e ai cambiamenti climatici, le questioni legate alla violenza di genere, la differenza di genere, insomma, la realtà preme su di noi affinché parliamo di queste cose, e le risposte istituzionali, che è un discorso che con tutte le difficoltà del caso comunque sta venendo messo in piedi, quindi in questo paese non è che non cambia niente, in questo paese le cose cambiano, ma lo specchio di questo cambiamento a livello istituzionale è rotto.
E poi la gente non va a votare. E poi c'è una crisi di fiducia nei confronti delle istituzioni democratiche.
Adesso qualcuno adesso dirà: ma la classe dirigente è lo specchio, diciamo, del popolo che la esprime.
Forse non è troppo vero.
Nel senso, non si può, secondo me, tracciare questo parallelismo così netto, perché da un lato c'è il potere e dall'altro c'è chi è controllato dal potere, quindi non è una relazione speculare questa, quindi non si può dire l'abbiamo votati, ce li teniamo, cioè non funziona solo così, funziona anche così. Sicuramente ci sono delle responsabilità, però il problema non è solo questo, secondo me, cioè il problema è serio.
Riavvolgiamo il nastro. Una nostra amica ha letto la sinossi della ginarchia al posto nostro e a questo punto
la ringraziamo.
La ringraziamo, e l'ha letta anche molto bene, vi fa capire meglio di che cosa si sta parlando.
Il genere maschile, dopo aver vergognosamente usurpato il naturale potere destinato alle donne, è ora in una fase di degenerazione completa. E se ci sono molte sorelle che si realizzano, quasi ovunque nel mondo, in tutti i livelli della società, solo alcune hanno scelto di combattere per una rinascita della supremazia femminile, a vantaggio del pianeta e per le generazioni future. Questo saggio del famoso romanziere Aline Darbran fornisce i mezzi teorici e pratici per vincere questa battaglia. Ogni donna la userà come strumento per avere rapidamente successo nella sua sfera di influenza, piccola o grande che sia, insieme alla necessaria piena responsabilizzazione delle persone di sesso femminile e il suo corollario, la schiavitù maschile.
Allora, ricapitolando un attimo, questo è la sinossi della ginarchia, il libro a partire dal quale signora Amadori, di cui stavamo parlando poc'anzi, costruisce la sua, chiamiamola col suo nome, fantasia di complotto intorno a un fantomatico dominio femminile che a quanto pare sarebbe stato esteso anche all'Italia, almeno in parte, se non ho capito male. Aspetta, fammi ricordare un attimo questa cosa. Noi siamo partiti, stiamo sempre parlando del fatto che una settimana fa c'è stato un femminicidio.
Allora, cioè, noi queste informazioni tra l'altro le stiamo traendo da un articolo di Christian Raimo su Domani.
Che salutiamo,
purtroppo, insomma, non ce ne andava di spendere 5 euro per leggere La guerra dei sessi del signor Amadori, non era il caso di finanziarlo. Avessimo avuto modo di bypassare questo paywall, l'avremmo fatto senza remore.
Se stava a Feltrinelli lo rubavamo e poi gli davamo fuoco.
Allora, questo è come Amadori, citando la ginarchia, argomenta, prosegue nelle sue argomentazioni.
Le ginarche, una tipologia di donne cattive che Amadori mette insieme alle sadiche fisiche, le umiliatrici e le necrofile. Agiscono come delle amazzoni giustiziere che vendicano l'intero genere femminile attraverso una totale svalutazione del maschile e attendere la sua riduzione in schiavitù, con tanto di imposizione di strumenti di contenimento sessuale e di castità forzata, uno dei cardini della rieducazione maschile nella prospettiva ginarchica, insieme con il rovesciamento dei ruoli nel rapporto sessuale. Torna qui prepotentemente in gioco il già menzionato Strapon.
Alla luce di quello che è stato letto e
del libro da cui proviene l'estratto, io penso che questo è uno di quei rari casi in cui percepisco involontariamente la libertà di stampa come uno strumento pericoloso.
Allora, ringraziamo prima Sara per la lettura del passo della Ginarchia e poi Riccardo per Gli amici Stanga, per la lettura invece dell'articolo di Christian Raimo in cui viene citato il passaggio del libro di Amadori in cui si parla di questa Ginarchia. Che cosa vogliamo dire di questa cosa? Perché mi stai facendo sentire sta roba?
Per fare capire di che tipo di monnezza stiamo parlando, tra l'altro come viene giustificata, la Ginarchia in Italia esiste molto di nicchia, ma con un certo numero di seguaci. La nostra stima è di 30.000 persone.
Inutile dire che le fonti non sono mai
Una stima
citate.
di che? Una stima
Sì.
arbitraria del signor Amadori e della signora Corvaglia. Vabbè, loro discutendo avranno convenuto facendo delle. Sembrano le domande che ti fanno ai colloqui di lavoro, ma secondo te la
Sì.
Ginarchia in
Se
Italia, se
ti entra
dovessi
in gabbiano in
stimare,
camera.
esatto, quanti iPhone sono stati venduti in Italia nel 2016? Domande fatte realmente, tra l'altro, vabbè, non voglio spendermi adesso sui colloqui di lavoro perché potrei
No, non
sbroccare veramente.
parliamo di questo, non
Vabbè,
parliamo di
stima di
questo.
30.000 persone, del tutto arbitraria, che forse paradossalmente, ma non troppo, in maggioranza uomini. Cioè questi uomini che sono stati psicologicamente sodomizzati e sono stati condotti ad accettare la tesi delle ginarche, che è il femminismo radicale, sostanzialmente.
E allora io, a costo di essere ridondante e ripetitivo, vi ricordo che questa persona che ha espresso all'interno di un libro queste idee è la persona che, diciamo indirettamente noi, ma diciamo il governo, ha messo a capo, ok, di un programma che dovrebbe educare le ragazze, i ragazzi principalmente italiani che vanno a scuola contro la violenza di genere.
L'educazione alla violenza di genere è stata delegata ad una persona che la nega, cioè è la contraddizione in
E
termini,
infatti io su
proprio.
questa cosa oggi ho letto un tweet che mi sono salvato e che riporto di una persona che si chiama Lorenzo Zamponi, che non so chi sia, ma saluto perché ha scritto una cosa con cui sono molto d'accordo. Che dice, ecco, prima di dire di queste cose si deve occupare lo Stato, sarebbe il caso di controllare chi è che governa lo Stato, perché chiedere se ne occupi la scuola quando all'istruzione c'è Valditara significa chiedere i provvita nelle scuole, perché tra l'altro, altra cosa che noi non abbiamo detto, dentro questo progetto ci sono anche le associazioni provvita, quindi noi, ripeto, no, noi no, non siamo noi purtroppo, però vabbè, il meccanismo della democrazia rappresentativa è questo, quindi diciamo noi. Abbiamo delegato a queste persone di educare, però educare è bello, però qual è il contenuto dell'educazione? Questa è la domanda che ogni tanto dovremmo pure farci.
Infatti, ecco, a differenza di quanto è successo quest'estate con Vannacci, si può dire che in questo caso l'opposizione abbia fatto un buon lavoro a smascherare sta merda. Però.
Sì, non un'opposizione di partito e politica, perché l'opposizione è stata un intellettuale, un giornalista che ha scritto un pezzo su Domani.
Sì, però perché era uscita fuori dal Parlamento
Ah,
questa cosa, cioè l'avevano sollevata, mi sembra una
ok,
parlamentare di Italia Viva, non
vabbè.
vorrei di cazzate, ma leggete del
Ok.
posto,
Sì.
insomma.
Il fact-checking non sul ragù, non rompete, per favore.
Va bene, noi che cosa vogliamo dire? Non vogliamo prendere solo per il culo il signor
Anche
Amadori,
se ci si potrebbe fare un sacco
che di certo se lo
di cap.
merita, ma vogliamo chiederci, è un folle isolato il signor Amadori che sta nel posto sbagliato, nel momento sbagliato? Purtroppo la sensazione è che la risposta sia no. E vi porteremo altri due esempi di due bei maschioni attempati che si sono espressi in maniera a dir poco discutibile in seguito al buzz di questi giorni,
Ma anche
insomma,
perché,
alla
scusa,
guerra dei
cioè,
sessi.
banalmente, se si tratta, tra l'altro, guerra dei sessi, insomma, se avete sentito un po' di puntate di Ragù sulla Red Pill, cioè, un'altra domanda che ci potremmo fare, ma
Crepaldi,
ci abbiamo,
signor Crepaldi, dov'è?
signor Crepaldi, ma noi, cioè, l'altra domanda è, abbiamo un governo di Red Pillati? Cioè, ci sono i Red Pillati al governo? Questa è una domanda che vale la pena
La risposta
farsi.
è magari, no? Cioè abbiamo solo dei
Sarebbe
maschilisti
addirittura
misogini
meglio, dici, perché
vecchi.
almeno il
Sì.
Red Pillato, diciamo, un po' di cose le ha capite.
Qua ci stiamo sbilanciando,
sì,
però
no,
sì,
no.
No, noi sosteniamo questo.
No, che sicuramente ci ha pensato di più, anche se comunque
Male, forse.
è una visione del mondo questa di Amadori, informata secondo me anche un po' dalla Red Pill, comunque, perché ci sta pure questa roba qua.
Viene rivendicata una superiorità ontologica del genere femminile, come se stessimo liberando la bestia che abbiamo soggiogato in anni di patriarcato. Infatti, il paradosso è che dovrebbe essere riconosciuta allora questa cosa. Sì, il patriarcato storico è esistito perché la donna è un mostro, cioè una potenza
Sì, tra
incontenibile che va
l'altro,
represso.
sì, certo.
E
Cioè,
che
se uno
adesso
proprio volesse portare alle conseguenze logiche
si
questo
sta inculando con lo
discorso.
strapon.
Incredibile st'immagine, comunque, tra l'altro, vabbè.
Vabbè, io voglio, Damian, voglio presentarti una figura.
Prego,
Voglio, è
prego.
una figura che veramente, ringrazio Vincenzo per avermelo segnalato con vigore. Speriamo di non
Allora,
essere esposti
aspetta,
a
prima di
querele.
iniziare, esatto, prima di iniziare, per favore, non facciamoci querelare perché già stiamo con una scarpa e una
No,
ciabatta,
infatti,
quindi non
per
è il caso, per
carità.
favore.
Censuro il nome? Lo
No,
modifico?
dai, se
Ometto
non
una
diciamo. No, allora,
consonante?
se non insultiamo direttamente questa persona a
Molto
livello.
difficile.
Vabbè, però, se critichiamo le sue idee è un conto, se finiamo a insultarlo dobbiamo censurare il nome. Io non voglio censurare il nome, quindi però.
Vabbè, lo scoprirete a posteriori quello che è successo. Se lo
Sì.
bippiamo adesso,
Sì,
no.
sì, sì.
Il signor Camillo Langone. Il signor Langone. Il signor Langone vive fra Parma e Trani. Scrive sul foglio e sul giornale. Già qua potrebbe partire il segno della
E
croce.
anche la querela, perché la querela sia da Langone che dal foglio che dal giornale. Quindi procedi.
Anche dalla nave del Teseo,
Che
che
comunque
pubblica,
salutiamo.
sì. Principalmente di arte, letteratura, enogastronomia, religione, red flag
Dopo
gigantesca.
Luca Beatrice, che cioè, puntata forse tra le migliori di Ragù della scorsa stagione, ritroviamo un critico
Critico
d'arte. Poi c'è
d'arte.
anche Sgarbi, no? Questa cosa dovrebbe
Sì,
anche
sì,
qui far
sì, sì,
pensare,
sì. Tra
forse.
le... No, sto
Eh? Il
zitto.
problema è l'arte, forse, eh?
Credo che se trovate un maschio over 50 che fa il critico cioè, dovreste iniziare a attivare i sensori. C'è una
Red flag
bandiera
totale,
rossa
sì,
che
che
sventola sul
sventola.
ponte. Sì. Va bene, il signor Langone è l'ideatore, il curatore del sito Eccellenti Pittori, il diario della pittura vivente e del premio Eccellenti Pittori, poca fantasia. Organizza mostre di arte contemporanea, ha scritto libri sulla pittura, sulla liturgia, sul cibo, sul vino, sull'Italia. E questo è il suo primo romanzo d'amore, perché io stavo leggendo la biografia del Langone sul sito della nave di Teseo, ma noi non faremo pubblicità a sto libro. Vabbè, andatevelo a guardare per
No, non di
curiosità.
il
No,
nome.
non lo dico, non lo dico. Che cosa ha fatto il signor Langone? Ha scritto l'altro giorno un post che ha girato molto, per esempio l'ha ripostato una pagina che io vi segnalo invece in senso positivo perché sono dei grandi, non so chi ci sta dietro, giornalisti che non riescono ha ripostato uno screen
Fornicare.
dall'articolo del signor Langone. Adesso abbiamo invece un nostro lettore redazionale che vi farà sentire un assaggio di questa cosa.
Ladies and gentlemen, welcome to Ragù Reading Session. Facciamo cambio. Io vi do 118 minuti di Paola Cortellesi. Voi mi date 3 minuti di Miley Cyrus. I 3 minuti che chiedo sono quelli di Jaded, video che ho visto mille volte e che ogni volta mi alza il testosterone. 3 minuti molto colorati, girati al sole della California, fra palme e piscine, lusso e lussuria, con Miley che indossa, per lo sguardo del maschio, per la gioia di sé, un costumino striminzito color oro e sembra che muoia dalla voglia di toglierselo. Vedo Paola Cortellesi e vedo una donna accigliata che mi vuol denunciare. Vedo Miley Cyrus e vedo una donna sorridente che mi vuol dar piacere. Sano come sono, non ci devo pensare un attimo.
Comunque, amico mio, se te, incrociando lo sguardo di Paola Cortellesi,
No.
pensi che te voglia denunciare, forse devi fare un esame di
Allora, io ti
coscienza.
giuro che vorrei che Paola Cortellesi sentisse questa roba e che procedesse a querelare questa persona.
Sì.
Vabbè, ma poi tra l'altro la signorina Cyrus di nome Miley, siamo sicuri che ha fatto il suo video
Certo.
per il piacere del signor Langone? Per il malgazzo del signor Langone?
Pure qua voi direte, mammo, perché ci state facendo sentire le oscenità pronunciate da questo essere umano? Potreste lasciarlo cadere nel dimenticatoio, ma non siamo noi a portare all'attenzione vostra questo tipo di uscite. Cioè, questa persona scrive, io non voglio neanche di sul giornale, perché vabbè, lasciamo, teniamo da parte il giornale, ma cioè, il Foglio è un giornale che si posiziona all'interno del discorso italiano, cioè, in un'area che si definisce moderata, un giornale il cui, scusate se salto di palo in frasca, l'altro giorno il direttore del Foglio ha scritto un tweet su Twitter e ha scritto un articolo in cui diceva che la tregua tra Israele e Hamas è una cosa sbagliata perché è un torto agli israeliani, cioè questa è una persona che vuole vedere morire la gente e dirige un giornale che ospita opinioni di questo tipo, un giornale che si definisce moderato,
In
cioè
guerra
noi
fondaia.
stiamo, cioè questa cosa che un po' ridiamo, un po' torniamo seri perché cioè, è difficile rapportarsi a questa cosa in maniera diversa, almeno per noi, perché non riusciamo ad avere un tono unico, perché dobbiamo per forza saltare tra il serio e il depresso e l'arrabbiato, perché è l'unico modo che personalmente abbiamo di rapportarci a questa cosa. Però, cioè, noi queste cose ve le facciamo sentire perché queste cose purtroppo fanno parte del discorso pubblico di questo posto di merda. È questo il fatto, capito? Mi sa che c'era anche un
Sì,
altro.
adesso ci arriviamo. Il signor Amadori non è un caso isolato. La tesi era questa, perché il signor Langone è un altro
Signor
bel.
Fritz Langone.
No, volevo farti leggere un estratto da un altro articolo che si
Appunto.
intitola, sempre del signor Langone, Contro la deriva del neomatriarcato serve appellarsi ad Abramo.
Pubblicato su.
Ad
Ok,
Abramo, sul Foglio.
giornale moderato, ricordiamo.
23
Ok, quindi
novembre 2023. È di sti giorni
fresco.
qua.
Sì, quindi
E
fresco di nuovo. Scusate se mi ripeto per
è
l'ennesima
in
volta.
reazione a quello che è
Esatto,
successo.
vi ricordiamo perché secondo me tra le altre non siamo solo noi che rischiamo di dimenticarcelo perché siamo andati talmente lontano che uno potrebbe dire: ma com'è possibile che siamo partiti da un femminicidio, dall'espressione più odiosa di una cultura che esprime tante altre forme di violenza, di cui questa è solo la punta dell'iceberg? Siamo partiti da un femminicidio e stiamo parlando di un articolo di una persona, di una persona, di una persona
Di una persona.
che scrive un articolo dal titolo Contro la deriva del neomatriarcato serve appellarsi ad Abramo.
Mamma
Ora, a me
mia.
viene in aiuto
Mamma
proprio
mia.
il generale Vannacci che parlava di mondo al contrario. Se non è questo il mondo al contrario, il mondo al contrario non esiste. Io mi sto mozzicando, mi sanguina la lingua in questo momento. Fai partire questo coso prima che mi denunciano, per favore.
Sì, cioè, c'è un altro contributo di lettura che è un estratto di questo articolo che abbiamo appena nominato da un altro nostro amico che si chiama anch'egli Riccardo.
Padre di popoli, tu che hai la parola padre, il semitico Ab, fin dentro al nome, proteggi noi uomini con schiere di femminista le calcagne. Abramo, patriarca Abramo, padre di popoli, proteggi noi uomini abramitici, noi bersagli della caccia al maschio, le furie femministe, con al fianco gli inevitabili collaborazionisti, ci sono alle calcagna. È una guerra civile, dunque una guerra senza quartiere. Le donne di potere, le neomatriarche, le Meloni, Gruber, Schlein, sono tutte sostanzialmente d'accordo. Solo i fessacchiotti che credono ancora nella dicotomia destra-sinistra possono farsi ingannare dalle diverse sfumature. Mentre il fronte maschile è frammentato, gli infemminiti sono milioni.
Gli infemminiti. Gli infemminiti sono milioni, 50 sfumature di nazifemminismo, secondo il signor, l'abbiamo nominato prima, adesso non mi va a rinominarlo. Quindi questo si lascia inturgidire dal binge-watching dei video dei Miley Cyrus dicendo orgogliosamente di preferirlo al film della Cortellesi, che se lui non lo vuole andare a vedere saranno cazzi suoi, ma noi che cazzo ce ne frega? No, ci deve proprio far sapere che ama sollazzarsi sui video dei Miley Cyrus, oppure
opinione non richiesta, e poi ci richiama ad Abramo. Ad Abramo perché ci siamo infemminiti.
Io più che ripetere la cosa che ho già ripetuto, rischio di diventare un disco rotto, però io non riesco a uscire da questo pensiero, cioè questa persona non è una persona che quando esprime queste opinioni viene messa all'angolo e gli viene detto che cazzo stai dicendo, brutto scemo. Tra l'altro
lo pagano pure per scrivere queste cose.
Tra l'altro abbi un po' di rispetto, cioè siamo sempre sull'onda, cioè, di un evento che ha, diciamo, che ha accentrato tutte le energie discorsive intorno a questo tema. E cioè io non voglio neanche concentrarmi sulla persona, io voglio concentrarmi, cioè, su chi gli fa scrivere queste cose e chi gli dà spazio, ok? Perché, cioè, non si può dare spazio a questo tipo di cose, capito? Non si può dare spazio a questo tipo di cose senza definirsi dei pericolosi estremisti. Allora, il Foglio, basta, non voglio più parlare del Foglio, per favore andiamo avanti.
Comunque anche qua, esattamente come nel libro La Cinarchia, citato da Amadori, c'è l'espressione di una fantasia di complotto.
Cioè, queste cazzo di amazzoni, ma dove stanno?
E vabbè, di una turpitudine inqualificabile, veramente. Ma non è finita qua.
Non è finita.
Voglio riportare anche un'altra testimonianza di un altro leghista del 60 anni.
Tu mi vuoi ammazzare.
Consigliere regionale, la regione, perché proprio la regione Veneto? Non lo so.
E in quale regione, direbbe qualcuno, però parlerebbe della Campania. E invece in quale regione vorrei far partire il jingle?
Casualmente sotto il Friuli Venezia Giulia.
Vorrei far partire il jingle, ma non c'è un jingle, perché non c'è... Basta, io non posso più parlare.
Va bene, sapete chi altro si è espresso sul tema in reazione ad un femminicidio, ad una tragedia? Il consigliere regionale Stefano Valdegamberi.
Questa,
il signor Valdegamberi,
è stata una delle prime.
Valdegamberi, che ha postato su Facebook, ovviamente, come pertiene al suo contesto anagrafico, in reazione alle dichiarazioni della sorella della vittima, Giulia, che è intervenuta a Dritto e Rovescio, il programma televisivo. Allora, lui scrive, adesso ve lo leggo: ho ascoltato a Dritto e Rovescio le dichiarazioni della sorella di Giulia. Posso dire che non solo non mi hanno convinto per la freddezza ed apaticità di fronte a una tragedia così grande, ma mi hanno sollevato dubbi e sospetti che spero i magistrati valutino attentamente. Vabbè. Non condivido affatto le dichiarazioni che ha fatto. Ok. Mi sembra un messaggio ideologico costruito ad hoc, pronto per la recita. E poi quella felpa con certi simboli satanici aiuta a capire molto. Spero che le indagini facciano chiarezza. Società patriarcale, cultura dello stupro, qui c'è dell'altro. Basta andare a vedere i suoi social e i dubbi diventano certezze. Fossi un magistrato partirei da questa intervista, la quale dice molto, e non aggiungo altro. Il tentativo di quasi giustificare l'omicida dando la responsabilità alla società patriarcale. Più che società patriarcale dovremmo parlare di società satanista, cara ragazza. Sembra una recita, una parte di un qualcosa predeterminato e precostituito. Forse mi sbaglio ed è solo la mia suggestione. Le foto che pubblico sono tratte dal profilo Facebook della sorella intervistata e sono molto significative, tra parentesi.
Che dire?
Che è successo? La sorella di Giulia è andata in televisione con una felpa della Thrasher.
Una marca
di abbigliamento da skate. Che sì, c'ha tipo Belzebù in mezzo.
Sì, vabbè, il metal, ma... storicamente, no? Porca, diciamo, cioè, che ha delle... No? No, però qua il problema è anche un po' che questa...
Cioè, questa è una boomerata gigantesca con aggravante di fantasia di complotto. Sì, perché il tema del satanismo, per ricollegarci alla puntata su QAnon, perché era quella che abbiamo registrato assieme a Roberto Bui Fuminguno...
Molto tempo fa.
Di Ragù,
mi sento di dire ancora valida,
sì, da recuperare. E Vuminguno ci ha spiegato proprio come il tema del satanismo sia un topos ricorrente nelle fantasie di complotto della destra americana, soprattutto, che noi importiamo acriticamente in Italia sotto il disegno ideologico di figure come Steve Bannon, che sono stati praticamente i burattinai di Salvini.
E non a caso questo è un leghista, infatti, cioè quando si parla del satanismo è
una red
flag
infatti
gigantesca.
La eco di questa cosa è chiara, Bibbiano, storie dei satanisti a fine anni 90,
della bassa padana.
e poi tra l'altro appunto stesso collettivo Fuming ha tirato, se non avete mai sentito parlare di quello che il collettivo Fuming ha
Il progetto
fatto,
Luther Blissett.
esatto, intorno al satanismo, andatevelo a vedere perché è una delle cose migliori diciamo di attivismo digitale ante litteram, e mi sento di dire anche di un altro segno rispetto a quello a cui siamo sottoposti oggi, veramente di altissimo, altissimo livello. Però questo era un excursus.
Al netto della coglionaggine di un vecchio che cerca di esprimersi a proposito dei simboli che non conosce, dei riferimenti culturali che non padroneggia, evidentemente, c'è una persona che è seduta sul divano di casa davanti alla televisione, giudica la reazione fredda e apatica della sorella di una pischella che è stata ammazzata. Ma ci rendiamo conto? Cioè, è veramente, vabbè, è
No,
veramente
e poi
brutta questa cosa.
tra l'altro su questa persona, su questa persona che...
Consigliere regionale.
Sì. No, io intendevo, su questa persona mi riferivo invece a Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, ci sarebbe un sacco da dire e un sacco da dire in positivo perché comunque questi qua, e con questi qua intendo dire le televisioni, chi è andato a fare pornografia del dolore, chi è andato a sciacallare davanti casa, pensava di ritrovarsi davanti la solita famigliola che piangeva, che diceva le solite cose, che stava zitta, che diceva quello che doveva dire perché non era tanto, e invece si è ritrovata davanti una persona che aveva delle cose da dire, che le ha dette fregandosene giustamente di quello che la gente si aspettava che lei dicesse, e guarda un po', non gli va bene a nessuno, e devono trovare una soluzione che poi, guarda caso, finisce sempre per andare a parare appunto nei classici topos, nei classici topoi, scusate, narrativi, archetipi del satanismo. No, è semplicemente una persona che pensa che tu sei un testa di cazzo, in buona sostanza, capito che ti voglio dire?
Va bene, allora abbiamo portato questi esempi
Sì,
turpi.
adesso dobbiamo sgonfiare perché io adesso inizio a prendere a testate un
Esatto,
muro.
esatto, esatto. Allora abbiamo sentito le testimonianze, va bene, del collaboratore del ministro per l'istruzione, di un consigliere regionale del Veneto, due leghisti, e di un giornalista del Foglio. No, va bene, che cosa volevamo dimostrare con queste testimonianze? Che il patriarcato esiste ed è fortemente rappresentato nelle nostre istituzioni democratiche, cioè nel nostro governo a tutti gli effetti, se ci fosse bisogno di questa
Esatto.
testimonianza. Adesso che abbiamo sviscerato questa cosa, vi portiamo delle voci fuori dal coro, per citare un nostro carissimo amico Mario
Nostro
Giordano,
programma
che so che ci
preferito.
ascolta tra l'altro appassionatamente, anzi... Mi manda un sacco di vocali perché vorrebbe intervenire a ragù. Però gli ho detto che,
Non
insomma,
è il
non è il
momento.
momento quando troviamo un contesto più adeguato, ci possiamo pensare. Chi è la nostra voce fuori dal coro preferita? L'abbiamo già citato, gli abbiamo dedicato una puntata. Ci avremo a che fare sicuramente personalmente con
Ci
questa figura
incontreremo prima o
prima o
poi.
poi, forse in un altro mondo. È il Red Pillatore. Allora, se non sapete chi è il Red Pillatore, andate a risentire la puntata che abbiamo dedicato al Red
E
Pillatore.
non mettetevi paura se lo citiamo in questo momento come un nostro, diciamo, ispiratore, perché non è esattamente così. Nel senso, voglio dire, il Red Pillatore è una persona con cui noi dobbiamo parlare perché gli dobbiamo dire: tu alcune cose le hai capite, però altre veramente siamo molto lontani da una comprensione di come vanno le cose. Diciamo, diagnosi, tutto sommato, su alcune cose ci può stare, conclusioni folli. Quindi questo è il punto. Detto questo, prego.
Vabbè, una piccola parentesi introduttiva la possiamo fare. La Red Pill è un'ideologia tendenzialmente misogina. Detto
Assolutamente.
questo, il signor Red Pillatore ha delle cose sensate da dire ogni tanto, al netto delle conclusioni sbagliate. Credo che sia uno dei più fini intellettuali italiani in questo momento. Ma vabbè, adesso leggo il post del Red Pillatore sull'accaduto. Ovviamente non condividiamo i toni, adesso a parte gli scherzi, dice delle cose abominevoli. Non solo, però, e cerchiamo di tenere il buono. Il Red Pillatore scrive, postando una foto di Giulia Cecchettin assieme a Filippo, che adesso non mi ricordo, Turetta, Filippo
Filippo
Turetta.
Turetta.
Il motivo principale dei comportamenti ossessivi di certi soggetti è quasi sempre la difficoltà o l'impossibilità di sostituire l'oggetto dell'ossessione con uno nuovo ed equivalente ma sano. Questo normaloide aveva trovato probabilmente la prima tipa che ricambiava il suo interesse, ma non aveva abbastanza potere contrattuale per tenerla nel momento in cui l'interesse di lei è venuto meno, di fronte alle prospettive di un nuovo futuro post laurea. Aggiungi una fascia d'età sfortunata e ipercompetitiva per le relazioni sociali, che rende aleatorio trovare un'altra ragazza nel breve periodo e le prospettive di una duratura solitudine, aggiungi una psiche fragile, distrutta dal dolore della perdita e dalla sensazione di totale impotenza, e il cocktail micidiale è fatto. Bisognerebbe quanto prima capire che le nostre relazioni affettive non sono il perno della vita e che la nostra autostima non può dipendere unicamente da esse. Che cosa ci dice di interessante il Red Pillatore, a parte i termini oggettivamente dispregiativi con cui si riferisce a Giulia Cecchettin, cioè, e anche a Filippo Turetta, al normaloide, la tipa che se lo cagava, cioè non stiamo condividendo questo. Stiamo parlando di validazione affettiva.
Che più che altro stiamo cercando di sporcarci le mani, cioè qua il discorso, adesso al di là degli slogan facili e anche al di là di tante altre cose, è cosa possiamo fare noi, e con noi intendo tipo io e Francesco, ma anche noi maschi, ok? Sì. Perché poi alla fine è questo il punto. Su tante cose che si sono, insomma, noi possiamo parlare di alcune cose e non di altre, e questa è una cosa che abbiamo provato già a far passare attraverso Ragù più di una volta. E non è che non possiamo parlare di alcune cose perché è vietato parlarne, ma banalmente perché le nostre esperienze personali possono essere messe a frutto e possono dare qualcosa a un discorso se si occupano di cose che conosciamo meglio e capiamo meglio. E sicuramente dei maschi che vogliono dire la propria e dare una mano, essere, uso una parola che viene molto usata, degli alleati all'interno di un discorso di un certo tipo, che è volto allo smascheramento della cultura patriarcale e eventualmente anche al suo abbattimento, si devono occupare di queste cose, si devono occupare dei maschi, al costo di andare a veramente mettere le mani nella merda. E questa, secondo noi, è la cosa che va fatta, ed è per questo che vi stiamo parlando del Red Pillatore, al di là delle, diciamo, al di là di tutto.
Perché dietro ogni fantasia di complotto e dietro ogni delirio di questo tipo ci sono dei nuclei di verità, o comunque dobbiamo interpretare questo tipo di delirio come un indicatore febbrile rispetto a un problema concreto che deve interessarci. Perché ci sono delle cause profonde che vanno indagate e che di certo non vengono tamponate con gli slogan. Il Red Pillatore in questo caso ci sta parlando di due cose, cioè di validazione affettiva, e cioè di ossessione, che in questo caso un maschio, per il suo senso di possesso che gli è non connaturato, per il quale è stato educato, sì, indirettamente dalla cultura di cui partecipa, è molto spesso esposto a questo senso del possesso sfrenato, e questo è sicuramente il caso, mi riferisco al caso di cronaca, cioè Filippo Turetta aveva un problema col senso del possesso, evidentemente,
da quello che è emerso,
mi sento di presumere. E non solo di validazione affettiva, ma anche, a ben vedere, del ruolo della mascolinità nella società, cioè il sentimento di rimanere indietro. Perché qua da me mi puoi aiutare, io soprattutto per pigrizia, non di certo per buon gusto, non ho voluto indugiare più di tanto sugli aneddoti che sono venuti fuori dalla storia, cioè mi è stato riportato da terze fonti il fatto che lui, e con lui intendo Filippo Turetta, facesse un po' mobbing a Giulia, tipo per non farla laureare, perché si sentiva indietro, gli si accollava quando lei andava a studiare, e lei si stava effettivamente per laureare.
Sì, vabbè, cioè proprio si doveva tipo laureare tipo l'altro
ieri. No, chiedo conferma, sì, perché sì, non sì. Sono sicuro. Sì, okay. Sì. E io non so lui che cosa facesse nella vita, erano coetanei, hanno entrambi 22
insieme,
anni.
Studiavano insieme, erano compagni di corso.
Ah, ok.
Questo, diciamo...
Esatto. E evidentemente lui non con lo stesso successo, no, ecco. Esatto. Ci parla anche della sensazione di certi uomini di rimanere indietro rispetto ad una società che, per accorciare un po' la scala temporale arbitrariamente, negli ultimi 30 anni è cambiata parecchio e che mette in gioco delle skill che non pertengono per educazione al genere maschile tradizionalmente inteso, cioè quello coltivato da un'educazione patriarcale. Mi riferisco in particolare alla capacità di scendere a patti con una società che considera solo la scala dell'individuo
e costruisce un individuo abbandonato dalle istituzioni, quindi costretto alle logiche di self-branding, di cura di sé nel senso della propria immagine, della propria rappresentazione simbolica. Cioè potremmo parlare tipo del fatto che quanto è difficile trovare lavoro se non sai curare un profilo su LinkedIn, se non sai fatte una foto, quanto è difficile trovare una casa all'università se non c'hai social fatti bene, cose così. Sono delle skill che oggettivamente al maschio tradizionalmente inteso mancano, e che al genere femminile, costruito per contrasto da un contesto patriarcale, invece diciamo che sono state delle tecniche di sopravvivenza che,
proprio a causa di un sistema patriarcale,
tendenzialmente il genere femminile ha dovuto sviluppare, tipo come anticorpi per strive to survive. E è anche rispetto a questo che la mascolinità oggi è indietro, ed è questa mascolinità che viene emarginata da una società neoliberale che invece va proprio in questa direzione, cioè quella dell'individualismo. Un po' il redpillatore parla anche di questo nelle sue analisi.
Con parole diverse da quelle che hai usato te, però mi sembra...
Ma non è il caso di questo post, però queste categorie interpretative vengono più o meno messe in gioco in altri articoli, per esempio, che io leggo ossessivamente. E questo per contrasto invece è un articolo che è comparso su Domani, che vi volevo leggere, non integralmente, ve ne riporto solo un brevissimo estratto. L'articolo è un editoriale, è intitolato Filippo Turetta era un grandissimo sfigato e Giulia Cecchettin meritava di essere libera, scritto da Raffaella Silvestri.
Diciamo che fino a qua
è intuitivo dire che sì, le cose stavano proprio così. Filippo Turetta è uno sfigato, e è quello che ci dice anche il redpillatore, cioè il problema dei maschi è sentirsi degli sfigati. E Raffaella Silvestri, scrivendo questo articolo, a un certo punto incalza dicendo: Filippo Turetta, senza amici, senza le risorse per stare al passo, mentre Giulia, pur con la mamma morta appena un anno fa, continuava a dare esami e si laureava e faceva progetti. Ma che cazzo di spot è questo per la società in questo momento? Cioè, che cosa si sta sostenendo?
Cioè, posto che tecnicamente questa cosa è vera, io non... effettivamente non penso che questo sia un buon modo...
Esaltare la competitività sociale?
Sì.
Cioè, io credo che qua si sta toccando un punto nevralgico, cioè effettivamente è questo il punto. Ha completamente senso educare, sensibilizzare e tenere i discorsi sulla società patriarcale e sulla cultura dello stupro?
Perché ovviamente se tu sei una persona che ha tutti questi problemi di cui abbiamo appena parlato e diciamo che abbiamo appena provato a descrivere, e però diciamo questi problemi non si stagliano diciamo sullo sfondo di una cultura patriarcale del possesso, della gelosia eccetera, tu non ammazzi un'altra persona, ok? Cioè sono... l'impressione è che al lavoro ci siano queste due dimensioni insieme. Però se da un lato, come dicevi tu, è giustissimo ed è fondamentale, soprattutto alla luce di quello che abbiamo detto nell'ora passata, e questo lo dico anche per eventuali persone che arrivate a questo punto potrebbero pensare che noi stiamo facendo apologia di qualcosa o di qualcuno, se siete arrivati a questo punto ascoltate Ragù e pensate questa cosa, potete spegnere e andare via, perché cioè è malafede evidentemente, scusate il disclaimer, ma vista la gravità della cosa mi sento di farlo.
A far giro su Instagram.
Esatto, però se da un lato per tutto quello che abbiamo detto fino adesso è fondamentale un lavoro sulla cultura patriarcale, dall'altro è fondamentale un lavoro su una condizione maschile che vive un momento di grande contraddizione.
La contraddizione è che Filippo Turetta, in quanto uomo, è al contempo una figura privilegiata e beneficia di una cultura dello stupro sotto certi punti di vista, e al contempo lo possiamo ritrarre con verità come un grandissimo sfigato. Cioè come una persona che vive una condizione drammatica di solitudine su cui si è molto indugiato, e anche questo articolo che vi ho appena riferito indugia molto sul fatto che fosse solo e senza amici. Ecco, noi di maschi soli e disperati su internet ne possiamo incontrare tanti.
Diciamo che noi abbiamo fatto un po' di archeologia e insomma.
E questo è un problema sistemico che ha a che fare con la condizione genere maschile, che è complementare, si interseca con il discorso sul patriarcato e sulla cultura.
E noi possiamo fare due cose davanti a questa cosa, davanti a questo problema. Fare come ha fatto l'articolo che vi ha appena letto in un suo passaggio Francesco, ed assumere acriticamente questo stato di cose per dire sfigato di merda, cosa che comunque rimane. Oppure possiamo iniziare a riflettere, e non per compatire nessuno, né per andare a dare una pacca sulla spalla o una carezza sulla fronte a nessuno, perché non è questo il punto, Però c'è la necessità di capire e analizzare questo fenomeno, perché se noi non capiamo anche questa cosa, questo problema non si inizia neanche a inquadrare, non voglio dire a risolvere, perché risolvere un problema, figurati se lo facciamo noi attraverso un podcast, però inquadrarlo quantomeno.
Il problema è l'analfabetismo emotivo, espressivo e, perché no, anche estetico, questo sotto diversi punti di vista, che sta attraversando il maschio oggi, nella contraddizione di questo, cioè nel 2023, in cui coesistono tantissime istanze diverse, in cui esiste allo stesso tempo il patriarcato e allo stesso tempo rende la mascolinità una zavorra miserabile.
Anzi, se vogliamo, è proprio il patriarcato alla base di questo problema, sì, perché senza un sistema patriarcale che prescrive una maschilità egemone di un certo tipo rispetto alla quale un maschio può sentirsi inadeguato, senza questa discrasia, senza questa dissonanza tra questi due piani, il senso di inadeguatezza che poi genera o che comunque attiva il senso di possesso maniacale che poi può portare a quello che abbiamo visto, questa roba non ci sarebbe.
No, perché cioè, se Filippo Turetta avesse avuto degli amici con cui parlare della sua relazione,
anche
con cui
parlare sentirsi
delle sue condizioni sentimentali e degli stati emotivi che stava attraversando, forse, dico forse, non ammazzava nessuno.
Anche sentirsi liberi di essere degli sfigati, cioè il problema qua è che questa, e anche qua, cioè, non è un discorso per deresponsabilizzare l'individuo, fate conto che noi stiamo astraendo, diciamo, dalla vicenda da cui siamo partiti e stiamo parlando a caratteri generali, non è Filippo Turetta il punto, ma comunque, cioè, senza questo tipo di cosa, senza questo stato di cose, senza questo sistema che oggettivamente in parte, cioè, genera un senso di inadeguatezza a partire dal quale tutta una serie di trip poi prendono, diciamo, via. Questa roba non dico che non succede, perché non stiamo parlando di come evitare in assoluto, le cose succedono, però certo mi sembra una cosa di cui vale la pena parlare.
Sì, e la sensazione, questo lo aggiungo, è che se ci accontentiamo di dire che era uno sfigato per mettere per contrasto in risalto la bella storia di empowerment di Giulia finita male, questo lascia assolutamente il tempo che trova, tra una settimana ci siamo scordati come è già successo e non cambia niente, e ci siamo rotti il cazzo da tutti i punti di vista. Va bene, guarda, voglio concludere così, Damian, ti faccio una domanda, te l'hai visto il film della Cortellesi,
sì,
vero? Me lo commenti un po', io ho provato due volte ad andarlo a vedere e non ce l'ho fatta perché era tutto pieno, con mia grande sorpresa, e quindi dopo un po' me la sono presa sul personale e non ci vado più.
Allora,
lo piraterò tra poco.
Hai appena denunciato, autodenunciato un reato.
Non è vero, non è vero. I miei genitori pagano Sky.
E quindi quando aspetteremo le finestre. Allora, il film di Paola Cortellesi io lo sono andato a vedere domenica scorsa e secondo me è un buon film. Vabbè, poi non è che dico, un film che ha incassato tantissimo, quindi insomma è piaciuto a un sacco di gente, però al di là del dato quantitativo, secondo me è un esempio.
Tra
di...
nella tragedia c'è stata una felice coincidenza, perché è uscito nel momento tipo probabilmente di massima
era
esplosione,
era già uscito da un po', esatto. Però ad esempio io lo sono andato a vedere domenica, il giorno immediatamente successivo comunque al ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, e devo dire che ci sono stati dei passaggi del film
era emotivamente
che averli visti diciamo anche sull'onda emotiva dell'evento, cioè effettivamente ha aumentato un po' la portata, secondo me. Tenuto conto di questo fatto, secondo me molto meglio di Checco Zalone, magari il cinema nazional popolare fosse così, perché comunque anzitutto dico due cose, è un film girato bene a livello proprio tecnico di regia, con degli attori e delle attrici che recitano molto bene, e già queste due cose insomma non è male, ed è comunque un film che con tutte le edulcorazioni del caso, perché stiamo parlando, ripeto, di un cinema nazional popolare, con tutte anche i limiti che si possono attribuire a questo tipo di cinema, secondo me fa molto bene a chi lo guarda. Cioè è proprio una cosa, io personalmente, tra l'altro Paola Cortellesi è una comica secondo me eccezionale, quindi tra l'altro fa anche spaccare il film, però al di là del contenuto umoristico comico io consiglio di andare a vederlo.
Anche
se
me
qualcuno
sta
non
molto simpatica,
una grande,
la guardavo su Zelig,
una delle persone che fa più ridere in Italia insieme a Corrado Guzzanti, Paola Cortellesi.
Io c'ho solo un aneddoto di colore da raccontare, e è andata a vederlo al cinema mia nonna, mi è stato detto,
che non andava al cinema tipo da 40-50 anni, immagino. E, cioè, per farti capire anche che tipo di persone ci ha portato. Certo. E poi lei non devo ancora parlarci in prima persona su questa cosa, però mamma mi ha detto che non ha reagito più di tanto nei confronti del film, ma era stupida del cinema. Cosa significa andare al cinema nel 2023? Carino. Vabbè, domanda bruciapelo: vedresti più 118 minuti di Paola Cortellesi o 3 minuti di Miley Cyrus? In questo momento stiamo per cenare.
No, ho già visto il film di Paola Cortellesi, quindi mo
ci guardiamo Miley Cyrus. Vabbè, capito, quindi dai. Ciao.